Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di neuropatia delle piccole fibre con il dottor Daniele Cazzato e il dottor Daniel Litevchuk.
Salve, buongiorno a tutti, benvenuti all'episodio di oggi dei Neuropod, i podcast della Società Italiana di Neurologia. Sono il dottor Daniel Litevchuk, specializzando in neurologia presso l'Università di Roma La Sapienza, ed avrò oggi il piacere di intervistare il dottor Daniele Cazzato, neurologo e ricercatore presso l'unità di neurofisiopatologia dell'ospedale Besta di Milano. Affronteremo oggi un argomento che è la neuropatia delle piccole fibre, un argomento considerato generalmente un po' sfuggente all'interno dei vari disturbi del sistema nervoso periferico, e ciò deriva anche dal fatto che le tradizionali tecniche di indagine di routine, tra le quali ad esempio l'elettroneurografia, sono in realtà scarsamente informative nel contesto di questa condizione, cioè possono paradossalmente risultare anche nella norma, inducendo in errore il clinico, il neurologo, nel momento in cui sospetti questa condizione. E quindi, partendo da questo presupposto, vorrei domandare al dottor Cazzato quali sono gli elementi clinici, i segni, i sintomi neurologici che in un paziente ci devono indirizzare verso questa diagnosi.
Sì, buongiorno Daniel, buongiorno a tutti. La neuropatia delle piccole fibre è una condizione patologica che coinvolge nello specifico le fibre nervose di piccolo calibro, mieliniche a delta e amieliniche di tipo C, che veicolano le sensibilità termica e dolorifica, oltre a mediare anche delle funzioni autonomiche come ad esempio la sudorazione, la termoregolazione, la regolazione cardiovascolare e tutte le altre funzioni del sistema nervoso vegetativo. Il quadro clinico perciò della neuropatia delle piccole fibre sarà caratterizzato dalla presenza di sintomi e segni sensitivi che possono poi associarsi in misura variabile a delle disfunzioni autonomiche. La distribuzione e la qualità di sintomi e segni clinici sono le caratteristiche che maggiormente permettono di indirizzare il sospetto diagnostico. Tipicamente i pazienti riferiscono dei disturbi sensitivi come il formicolio o sensazione di scossa, di corrente, di puntura di spillo e di bruciore, con una distribuzione che è prevalentemente polineuropatica, quindi distale, simmetrica, a calze e guanto, di tipo lunghezza dipendente. E anche se in alcuni casi si può osservare una distribuzione di tipo non lunghezza dipendente, un po' più irregolare e che coinvolge anche dei distretti prossimali. Ma l'esame obiettivo può poi evidenziare dei segni clinici che sono espressione di una perdita della funzione e che quindi definiamo negativi, come per esempio una ridotta sensibilità termica e dolorifica, oppure dei segni clinici positivi che sono espressione di un'aumentata funzione dovuta a fenomeni di sensibilizzazione, come ad esempio l'iperalgesia, che è un'aumentata, esagerata percezione di uno stimolo doloroso, oppure l'allodinia, che è una percezione dolorosa di uno stimolo tattile o termico innocuo che normalmente non è percepito come doloroso, e che è un po' quello che in certo senso riferiscono alcuni pazienti come intolleranza o fastidio doloroso, soprattutto alle gambe e ai piedi, causato dallo sfregamento col lenzuolo o con gli indumenti. Oltre a questi si possono poi osservare ulteriori segni di sensibilizzazione come il wind up, che è una crescente sensazione dolorosa a stimoli ripetuti, oppure ad esempio l'after sensation, che consiste in una percezione dolorosa che persiste anche dopo l'applicazione dello stimolo. Invece risultano conservati i riflessi profondi, la sensibilità vibratoria e propriocettiva, a testimonianza quindi di una normale funzionalità delle fibre sensitive di grande calibro. Quindi in sostanza una distribuzione di sintomi congrua con un interessamento di tipo neuropatico, la presenza di segni clinici positivi o negativi e un interessamento esclusivo delle modalità mediate dalle fibre sensitive di piccolo calibro sono sicuramente quegli elementi che più significativamente indirizzano la diagnosi verso una neuropatia delle piccole fibre.
Bene, ringrazio il dottor Cazzato per la risposta molto esaustiva, e come seconda domanda vorrei domandare al dottor Cazzato invece quali sono le metodiche di indagine sia neurofisiologiche ma anche immunoistochimiche che sono maggiormente appropriate nell'iter diagnostico del paziente con sospetta neuropatia delle piccole fibre.
Allora, siamo un po' nel contesto, diciamo, restando all'interno del contesto del grading system, del diagnostico del dolore neuropatico, la valutazione clinica della qualità dei sintomi e la loro distribuzione o la presenza dei segni clinici ci porta fino ad un livello di diagnosi che possiamo definire probabile. Mentre per avere una diagnosi definita di dolore neuropatico abbiamo bisogno di un test strumentale che ci permetta di confermare che il dolore sia una diretta conseguenza di una lesione. Di una patologia del sistema somatosensoriale e più nello specifico, proprio quindi nella neuropatia delle piccole fibre, di un'alterazione delle piccole fibre nervose. E la neurofisiologia classica, come dicevamo prima, con lo studio elettroneuromiografico, ci permette di studiare bene l'interessamento neuropatico delle grandi fibre, ma d'altra parte non permette di indagare le fibre nervose di piccolo calibro che producono dei segnali, no, non producono in realtà dei segnali altrettanto ampi e sincronizzati da poter essere registrati con uno studio di conduzione convenzionale. Quindi le metodiche che ad oggi hanno un valore di conferma diagnostica per la neuropatia delle piccole fibre sono sicuramente la biopsia di cute con uno studio morfologico e la quantificazione dell'innervazione intraepidermica e il quantitative sensory testing, il QST, con la determinazione delle soglie percettive termiche. Entrambe queste metodiche mirano a dimostrare la presenza di alterazioni delle fibre nervose cutanee. Nel primo caso, quindi, alterazioni di tipo morfologico, nel caso della biopsia, e funzionali, invece, nel caso del QST. La biopsia di cute rappresenta sicuramente il gold standard diagnostico ed è una metodica che si utilizza da più di 20 anni per la quale disponiamo di valori normativi di riferimento. È una manovra mini-invasiva, si preleva sostanzialmente un frustolo di tessuto di 3 mm a livello della gamba distale e in seguito l'analisi immunoistochimica che può avvenire sia in campo chiaro o immunofluorescenza ci permette di identificare e di quantificare le piccole fibre nervose che popolano l'epidermide, potendo quindi definire una eventuale riduzione della densità di innervazione intraepidermica mediante un confronto con i valori normativi che sono specifici per età e sesso. Dall'altra parte, invece, il QST è una metodica psicofisica che richiede la collaborazione del paziente. In questo caso, attraverso un termodo, quindi una piccola superficie che può riscaldarsi o raffreddarsi fino ad una temperatura definita, possiamo quantificare la soglia percettiva del paziente per il caldo e il freddo e in questo modo dimostrare se vi è effettivamente una riduzione della funzionalità delle fibre. E accanto a questa, poi ci sono delle altre metodiche neurofisiologiche che in realtà non rientrano all'interno dei criteri diagnostici della neuropatia delle piccole fibre, ma che comunque possono fornire delle informazioni sulla funzionalità della via afferente spinotalamica. E, come ad esempio all'interno di questo setting strumentale rientrano i potenziali evocati laser o i contact heat potentials che valutano delle risposte cerebrali evocate da uno stimolo doloroso, in questo caso dato da un repentino riscaldamento localizzato della cute, che avviene per irraggiamento nel caso dei LEP e per contatto nel caso dei CHEPS. Un altro esempio è quello dei potenziali evocati da stimoli elettrici, chiamati PREPS, che mediante particolari elettrodi e delle determinate caratteristiche di stimolo che permettono una stimolazione selettiva proprio delle fibre di tipo A delta. Poi abbiamo delle altre metodiche morfologiche promettenti, come ad esempio la microscopia corneale confocale, che indaga in maniera non invasiva l'innervazione corneale e quindi in questo caso si presta ad essere un esame anche facilmente ripetibile nel tempo.
Va bene, perfetto. Se è tutto, ringrazio il dottor Cazzato per la risposta, anche questa molto esaustiva, e vorrei porre l'ultima, cioè la terza e l'ultima domanda che invece riguarda quello che è un po' più l'aspetto terapeutico di questa condizione, cioè ad esempio quali sono le terapie attuali, farmacologiche, anche non farmacologiche, che possiamo proporre al paziente? E poi collateralmente esistono prospettive di ricerca in questo ambito, cioè nuovi trattamenti che possono essere più mirati, ad alcuni aspetti di questa condizione?
Eh sì, allora, attualmente l'approccio terapeutico nella neuropatia delle piccole fibre si pone essenzialmente due obiettivi. Da un lato, il trattamento della causa sottostante che è responsabile della neuropatia, ovviamente questo nei casi in cui la causa viene identificata, considerando che in circa il 50% dei casi non si riesce ad ottenere una diagnosi eziologica e quindi la neuropatia resta di tipo idiopatico. Dall'altra parte, invece, abbiamo a disposizione una terapia sintomatica che mira al controllo controllo dei sintomi sensitivi e del dolore. E questo indipendentemente dall'eziologia della neuropatia. I farmaci che attualmente si utilizzano sono quelli di prima linea per il trattamento del dolore neuropatico e includono farmaci antidepressivi come ad esempio la mitriptilina o la duloxetina o farmaci antipilettici come il gabapentin e il pregabalin ad esempio. Questi farmaci però hanno un'efficacia limitata, ci permettono di ottenere una riduzione dell'intensità del dolore all'incirca nel 50% dei pazienti, con una risposta che peraltro è variabile e anche scarsamente prevedibile. E il loro utilizzo poi si può associare a effetti collaterali, in particolare di sedazione, che può limitare l'utilizzo soprattutto nei pazienti anziani. Per questo motivo un po' oggi la scelta del farmaco migliore necessita di più tentativi. Inizialmente, ad esempio, il fenotipo clinico oppure la presenza di una concomitante disturbo dell'umore o l'età possono indirizzare verso un determinato farmaco, salvo poi passare ad un farmaco differente nel caso in cui il primo si dimostrasse inefficace o non tollerato. Quindi, diciamo, l'ambizione un po' per il futuro è quella di riuscire a identificare dei meccanismi responsabili di questa variabilità individuale, sia nello sviluppo del dolore che nella risposta analgesica, e in modo, diciamo, da sviluppare delle strategie terapeutiche specifiche e mirate e quindi più efficaci. In questo senso sono stati fatti alcuni passi avanti, ad esempio nell'ultimo decennio in alcuni pazienti con neuropatia delle piccole fibre dolorosa sono state identificate delle varianti genetiche in geni che regolano l'eccitabilità cellulare, in particolare nei geni che codificano per i canali del sodio. Queste varianti di tipo gain of function sono in grado di causare una ipereccitabilità dei neuroni sensitivi e sono state associate quindi ad una maggiore suscettibilità al dolore. Cosa interessante, in un recente studio ha evidenziato una efficacia specifica di un farmaco, della lacosamide, che è un farmaco bloccante dei canali del sodio, in pazienti con una neuropatia delle piccole fibre associata ad alcune varianti del canale del sodio di tipo 1.7. Inoltre si è visto che l'efficacia analgesica per queste varianti specifiche coincideva a livello cellulare ad una riduzione della ipereccitabilità cellulare. Quindi, diciamo, questo apre un po' alla prospettiva futura di poter sviluppare dei farmaci sempre più specifici, ma anche di riuscire a identificare e in un certo senso a predire quali siano i pazienti responsivi a determinati farmaci. E questo non solo sulla base del fenotipo clinico, che è un po' quello che cerchiamo di fare oggi, ma anche del loro profilo sia genetico che molecolare.
Va bene, ringrazio il dottor Cazzato per il contributo molto chiaro e molto esaustivo. Ringrazio anche gli spettatori per l'attenzione e per l'interesse.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.